L'ospite di questa sera, ovvero Matteo Gabbianelli De Cazzo. Ciao Matteo, come stai?
Ciao, benissimo.
Ben ritrovato, ben trovato.
Ce l'ho fatta sì, nonostante il 107 che mi ha
nonostante i vecchi due cappelloni. No, scherziamo. Perché è quello. È un sacco che non ci vediamo.
È un sacco. Io sto anche facendo una post Instagram. Attenzione,
bravo,
per celebrare.
Guarda, io ho Instagram da 8 giorni.
Ecco, allora è un buon inizio.
Sono diventato millennial tutto insieme, nonostante l'età non sia quella.
È vero, mi hai anche aggiunto. Sì.
Hai visto?
Ok.
Allora, progetto meraviglioso. Ormai facciamo un po' di storia, però, perché io parto sempre dall'assunto che ci conoscono tutti quanti. In realtà,
esatto,
c'è anche chi non sa. Beh, sono in pochi, ringraziando Dio, però bisogna anche elargire ai nuovi utenti, ai nuovi ascoltatori. Come nasce il progetto Cazzo? Ormai un sacco di anni fa.
Ebbene sì, allora
non voglio farti sentire vecchio, però di fatto è anche quello.
No, già anche i capelli bianchi, ne stavamo parlando prima, che assomiglio a un personaggio della Bonelli, Mister No.
Hai tagliato tutto, c'hai i capelli belli da roga.
Mi ero rotto le scatole, se erano sfibrati. Ma tanto adesso li faccio ricrescere, a me crescono velocemente. Comunque, il progetto, che si scrive K-U-T-S-O, K-U-T-S-O, Cuzzo,
okay.
Noi lo chiamiamo in inglese è cazzo,
okay.
Perché? Perché ci piace fare le cose contro, okay? Può essere quello che non si fa, lo facciamo.
Perfetto.
Nasce tanto tempo fa, nasce veramente tanti anni
2005,
fa,
2005, no?
Sì,
forse
guarda,
la
prima cosa in assoluto è stata fatta addirittura nel 2003.
Mamma mia.
Il primo concerto con questo nome in apertura, Remo Remotti,
grande,
ragazzi.
Grande Remo Remotti, che fortuna.
È stato fatto nel 2003. Poi, insomma, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto 3 dischi, un EP, anzi 2 EP, stiamo facendo il 4° disco, Sanremo, Universal, dischi di qua e di là, concerti davanti a tantissima gente, e siamo anche entrati in classifica a un certo punto, quando per un gruppo indipendente entrare in classifica era una cosa...
No,
inedita,
no,
ecco.
Ma forse tanto fu anche un evento che io ricordo, perché poi svegliamo questa cosa. Io ti ho fatto anche autografare i miei CD di Cazzo di tanti anni fa.
Della prima ora.
Sì, io sono fan della
Lanigan
Jamming Contest, era 2007.
Non
lo ricordo. Lì ci fu il boost, secondo me.
Sì, il primissimo boost. Perché
lì fu.
Sì, lì è stata la prima cosa che
ci ha... Lì ci rendemmo conto, oddio, si fa musica anche in maniera diversa.
Dai, figo, ma guarda, sei la prima persona che mi dice questa cosa.
Beh sì, dai, perché fu una cosa devastante. Bello. Poi vi accostarono, non so se ti ricordo, se mi ricordo solo io, ma questo... Ma poi l'ho anche ripassato, faccio finta di sapere cosa, ma l'ho anche andato a vedere. Però mi sono ricordato una cosa, che a un certo punto tutti quanti vi accostarono ai Foo Fathers. A un certo punto i Foo Fathers all'italiana,
perché
uscì questa cosa meravigliosa.
Molto rock, molto più rock.
Molto più rock.
Sì,
e voi come la viveste da dentro questa?
No, bene, anche perché era vero, cioè nel senso una delle mie... fonti di ispirazione erano proprio i Foo Fighters, ma anche Nirvana prima. C'ho anche la maglietta oggi, tra l'altro.
Non è vero, c'è la maglietta meravigliosa.
E quindi, insomma, venivo da quelle cose. Poi io ero batterista inizialmente, quindi ho fatto proprio l'excursus che ha fatto Dave Grohl, certo con altri risultati, però beh, insomma, stiamo in Italia, ecco.
Va bene anche quello. Va bene anche quello. E poi soprattutto era l'essere, come hai detto tu, uso le tue parole, un po' contro, un po' la nota dissonante, un po'... siete stati i primi, forse, secondo me, nell'underground all'epoca ad esserlo un po' smaccatamente, perdonami il termine, ma non ne conosco altri. E questo va creato anche lo zoccolo duro dei fan, certo.
Assolutamente punto. Sì, assolutamente sì. Noi facciamo parte della prima ondata dell'indie italiano, insomma.
Esatto.
Insomma, la primissima, no? Perché la primissima sono i Marlene Kunz, gli After Hours e queste cose.
Quando ancora si chiamava underground, pensa che ti dico.
Esatto,
quando
esatto,
ancora era underground, vero. Quando c'era Toradora Festival qui,
bellissimo,
non
bellissimo.
Solo, anche meravigliose realtà in giro per l'Italia. E quindi
noi invece
cominciò lì.
Sì, però diciamo che la prima cosa grossa è stato nel 2009-2010, quando abbiamo fatto uscire il primo video, Aiutatemi.
Ok.
Quello ci ha fatto proprio partire determinate cose. Poi abbiamo fatto concerti in tutta Italia, tantissimi, fino a che nel 2015 è uscito fuori così, a cavolo di cane, è uscito fuori Sanremo, insomma. E quella è stata, vabbè, la consacrazione. Ovviamente sempre... Parliamo sempre dell'ambito alternativo dell'Italia, ok? Non,
sì,
non dei primi posti in classifica, ecco.
Lì era fondamentalmente un dito medio contro tutti, la vostra partecipazione. La dico io, non la dici tu questa cosa.
No, ma la confermo.
Era l'essere contro, ecco, come abbiamo detto, ogni tipo di schema. Voi venivate dal decadendo su un materasso sporco duro.
Esatto,
era quello.
Esatto,
fece tanto. Avete aperto un sacco di serate.
Abbiamo fatto concerti in apertura, un sacco di gente, addirittura i Primal Scream, cose internazionali.
Me lo racconti se ti va, se
sì.
Posso chiedertelo. quel momento lì, perché comunque insomma eravate sulla breccia, comunque si parlava tanto di voi, la produzione era anche importante all'epoca. Comunque come si viveva da dentro il gruppo quella sensazione lì? Poi ti spiego perché ti chiedo questa cosa.
Guarda, io ho un carattere negativo verso me stesso, nel senso che negativo è che sono tipo sempre, hai presente il ghepardo che sta per fare lo slancio per mangiarsi la gazzella?
Ok.
Io sto sempre così.
Sei pronto sempre per ghirnire, come dicono quelli
fuori. E quindi non mi diverto, cioè nel senso non riesco a godere delle cose che faccio perché sto sempre pensando a quello che devo fare. Quindi in quel periodo io ero teso, ero
in generale,
cioè volevo che tutto andasse bene, quindi stavo sempre sul pezzo e facevamo concerti ovunque ed era fico. A posteriori ti dico che forse quello è stato il periodo più divertente. Più divertente perché innanzitutto stavi sempre col pollice verso l'alto, perché comunque era sempre in crescita il progetto. E poi c'era, non so, c'era una sorta di incoscienza, cioè non sai come andrà, non sai che cosa succederà, e quindi tutto è possibile, tutto è bello, tutto è punk, tutto è come in un film, ecco.
Ok, senti, io ti faccio la domanda come se te la facesse proprio il ragazzetto che viene lì.
Pensavo Pippo Baudo.
No,
invece.
Pippo Baudo no, lascia stare, non sono capace. Si imparano a schivare poi, vedendo adesso, no, guardando indietro, determinate pallottole, quindi non so, qualcuno che fa un po' la faina, qualcuno che cerca di attrarti, che ti prende anche un po' in giro, lo dico io, non lo dici tu, però si impara mentre sei in quel turbinio, o si subisce e basta? Perché poi queste cose non le facciamo mai dire, però esistono anche purtroppo, e
no,
tu
guarda,
che c'hai un'esperienza ormai ventennale me lo puoi raccontare se ti va.
Ti dico, si impara, ma io l'ho imparato prima, cioè nel senso che con i cazzo abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto perché io ho preso tante sveglie molto prima.
Okay.
Avevo avuto altri progetti. Io prima, praticamente, i cazzo sono, insieme ai Bud Spencer Blue Explosion, due costole di un progetto unico. Prima eravamo insieme io e Adriano, il chitarrista, e si chiamava Silver 6 questo progetto. E poi quando si è sfasciato il gruppo sono nate queste due cose, ma ognuno di noi ha preso un aspetto di quel gruppo iniziale che c'era, i Bud Spencer, il blues, l'improvvisazione, eccetera. Noi più le canzoni, più questo aspetto solare, maggiore, divertente, insomma.
Okay.
Però ecco, diciamo che le sole, tra virgolette, le ho prese prima dei cazzo. Quindi io quando mi sono trovato nello slancio, ormai li riconoscevo a un chilometro di distanza, questi personaggi.
Ma ti chiedo perché tante persone, tanti artisti, li abbiamo visti portare su in maniera molto molto veloce. Un po' è successo anche a voi. Poi siete rimasti un pochettino, diciamo, la linea si è appiattita. Poi purtroppo, lo dico io, non lo decidi, a un certo punto si è girato la ciurma, se n'è andata.
Quando si è sciolta,
quando si sciolse la prima faccio quella domanda. Però
guarda,
diciamo che con l'esterno un pochettino il vaccino, usiamo un termine che adesso è di moda, ce l'avevate.
Sì, ma allora, innanzitutto questo progetto è sempre fatto capo a me.
Okay.
Quindi diciamo è un gruppo tra virgolette, nel senso che sì, è un gruppo, ma è il mio progetto, è la mia mente, è la mia idea di musica che porto avanti nonostante tutto. Ed è per questo che, allora, questa band ha avuto cambi di formazione continuamente, cioè ogni disco è stato fatto da qualcuno di diverso.
Okay.
Ma perché? Perché purtroppo in Italia adesso un po' sta cambiando, per fortuna. Io penso che le nuove generazioni, insomma, adesso è più bello fare musica in Italia, è più facile, è più bello. Prima era veramente una lotta contro
prima
tutto
la giungla,
e tutto. Esatto.
Sì,
giungla è anche adesso, però c'è la possibilità del business, capito?
Okay.
Invece prima era molto difficile, quindi continuamente ti trovavi a doverti scontrare con i problemi quotidiani della vita. Quello che deve lavorare, quell'altro che si sposa, quell'altro che c'ha la ragazza, oggi non posso, mi sento male. E quindi le cose si sfasciano, ecco perché invece questo gruppo è andato avanti, proprio perché male che va io ci sto sempre.
Ok, quindi me lo deleghi delle mie fredde e morte mani questa
cosa.
La chiudiamo così. Senti, abbiamo citato Sanremo, a questo punto io lo omaggerei anche quell'esperienza,
certo.
Con Elisa, il brano che vi vedete protagonisti è la 65esima, la 64esima, vedi, 65esima, detto
65esima.
Ok, vedi qualcosa ancora mi ricordo quando leggo, edizione Festival di Sanremo. Arriva Elisa, i cazzo, live qui a Rossi di Sera.
Facciamo petting a volontà. Io mi diverto e anche tu, però lo ammetto, vorrei di più.
Lisa, il brano con il quale i Cazzo parteciparono a Sanremo 2014-2015, era, adesso non mi ricordo, non riesco ad essere preciso, però di fatto ci siete stati. Era la 65esima edizione, l'abbiamo controllato insieme. Da qui facciamo un salto indietro, facciamo un pochettino il gioco del gambero, perché ci fu un inizio, uno start che tu mi hai raccontato, l'hai accennato, magari lo approfondiamo un pochettino. Tu hai fatto per tanto tempo batterista per altri, ok, quindi insomma sì, sei stato un turnista. Mi racconti ora come hai cominciato proprio a appassionarti alla musica, a capire che questo, oltre ad essere un protagonista di tanti, doveva diventare il tuo punto focale, cioè nel senso, ok, devo esserci io davanti al palco, devo io prendere quelle luci lì.
Guarda, il discorso si ricollega a quello che stavamo dicendo prima. Essendo il batterista, tu non sei quasi, cioè quasi mai il batterista è il motore del gruppo, okay. o meglio, magari lo è, però c'è sempre il cantante.
Certo.
E se il cantante se ne va, o sei gli Iron Maiden che comunque vai avanti, oppure finisce tutto. Quindi okay, proprio dopo l'ennesimo progetto che era naufragato per colpa degli altri, ho detto: senti, mi metto io, a parte che ho sempre cantato,
okay,
comunque.
Eh beh, sì, è vero, ho fatto tipo Ringo Starr.
Sì, cioè il cantare mi è sempre piaciuto. E allora faccio un progetto dove io sono l'unica persona indispensabile, perché così lo faccio veramente, non muore dopo un po', ok?
Ok.
Quindi questo è stato il motivo per cui mi sono messo davanti a cantare, sentendomi molto inadeguato, perché io non ero assolutamente in grado di stare su un
ma
palco
dai,
prima. Guarda, ho fatto uno switch mentale che non mi ricordo neanche quando.
Raccontamelo,
però,
come ci sei arrivato piano piano a prendere consapevolezza?
Guarda, chi mi conosce stenterebbe a credere a questa cosa, ma io nasco come una persona...
Perdonami, però...
non ridere, è una cosa seria.
Sono abituato a conoscerti come
un generale,
una persona dritta, sicura di sé, che comunque fa i passi quando è consapevole di volerli fare. Mi dici una cosa che... rimango male, no, è una stupidaggia. Però insomma, mi sorprende, ecco, questa è la parola giusta.
Guarda, io ho difficoltà a interpretare fisicamente,
okay,
il canto. Cioè stare su un palco e, come ti posso dire, cantare bene ma essere anche figo da vedere. Cioè non, okay, mi sento un coglione quando sono... Quindi che cosa ho fatto? Ho scritto della musica proprio su misura per me, okay, che mi permettesse di muovermi senza sentirmi inadeguato.
Ok.
Quindi ecco, anche per questo motivo nasce questa band.
Ti sei fatto la colonna sonora.
Sì, perché se, allora, che ne so, se mi devo mettere a cantare, ecco là vedo Francesco Renga, vedo scritto, no?
Ok.
Se mi devo mettere a cantare una canzone di Francesco Renga, io non so come muovermi poi sul palco. Cioè, okay, non so come devo stare, devo fare.
Non hai pathos.
Non mi ci sento.
Non sei un posone, come
dire. Esatto. Okay. Invece se faccio la mia musica, allora io mi muovo, cioè mi viene naturale di muovermi.
Ok, certo, perché comunque è qualcosa di tuo, assolutamente, sì, non avrebbe senso di esistere. Di tutto questo mi ha sempre affascinato una cosa che non ti ho mai chiesto, che mi permetto di chiederti adesso, è stata il legame un pochettino con Alex Britti.
Sì.
Perché comunque avete cominciato ad aprire, a un certo punto rientro anche nella vostra produzione. Com'è andato? Perché comunque sembra, e questa cosa devo dire, qualche scemo, perché scemo si tratta, verrà sempre anche un pochettino rinfacciata sui social, comunque
di Britti?
Sì, sta cosa è sempre stata una cosa discordante, invece non ci trovo nulla di male, nel senso, non è detto che sia così, no? Giusto, lo dico io, lo dici te.
Il fatto è che quando vieni dal mondo underground, indipendente,
esatto,
eccetera, poi se fai qualcosa di grosso sei uno stronzo, no? Cioè, è così. Quindi anche se non ci fosse stato Britti, già solo che avevamo fatto Sanremo, perché adesso Sanremo è sdoganato, quindi
adesso sarebbe una medaglietta a
puntarsi. Esatto, tutti fighi, cioè sei a che ne so, suoni nei localetti, poi vai a Sanremo, sei figo. Invece una volta suonai nei localetti, andai a Sanremo, allora sei venduto.
Sei venduto, l'anima del
quindi
diavolo.
È da qui che nasce questo problema, tra virgolette.
Ma è da poi... qui anche che Sanremo si è accorta che dentro i locali c'era la musica, quella che
esatto, ma infatti ecco, anche per questi motivi adesso la musica, cioè il mondo della musica è migliore in Italia, cioè finalmente non è più noi e loro, ma è tutti insieme, insomma, no?
Okay.
Che c'ha anche i suoi lati negativi, però di base questo permette di sviluppare un mercato, e quando si sviluppa il mercato la qualità della musica sale, perché la gente lo fa per davvero, lo fa per professione, non lo fa quando c'ha tempo. E quindi diventa sempre più brava.
Però diventa pure una giungla, eh? Io mi sono accorto anche di questo. Nel senso, nel bene e nel male, l'apri a tutti, ma l'apri veramente a tutti.
Lo so, vabbè, certo,
diventi veramente aperto a
c'è
qualsiasi
di tutto,
tipo di cose.
Sì.
E...
Però io sono disposto a pagare questo scotto, perché magari invece in passato sai quante cose fighe ci siamo persi semplicemente perché la gente si è rotta i coglioni e non gli andava più di combattere contro tutto lo schifo, capito?
È vera questa cosa.
Tante cose magari ce le siamo perse perché se quello magari era forte, però non ce la faceva più a prendere gli sganassoni in faccia, ecco.
Questo è il tuo lato da producer e da insomma, produttore che esce fuori, che tra pochissimo ti racconterò. Comunque, insomma, mi racconti l'incontro con Alex e soprattutto come è nato l'idillio artistico, come dicono quelli che sanno parlare.
Allora, l'incontro e anche l'idillio artistico è nato... Io avevo 5 anni, perché praticamente le nostre famiglie si conoscono.
Ah, ok, perfetto.
E poi c'è di mezzo Roberto Ciotti, che è stato un bluesman romano importante della scena italiana.
Come no?
E lui, cioè, praticamente mia madre fece conoscere il giovanissimo Alex Britti a Roberto Ciotti.
Ok.
E Roberto Ciotti lo introdusse al Big Mama, che è un locale importante di Roma del blues. E poi dal Big Mama nacquero tante cose per Alex. Quindi, e poi mio padre dava ripetizioni di italiano ad Alex.
Ma pensate,
sì.
Questa cosa non me l'hai mai detta.
No, ma la sono ricordata in questo momento.
Ok.
Quindi insomma c'è stato sempre un rapporto, ma veramente da sempre, da quando lui era adolescente. Io ero bambino proprio.
Ok.
Quindi insomma poi noi con mia madre andavamo sempre a vederlo nei locali prima che diventasse famoso. Cioè, certo. Lo seguivamo tanto e c'era proprio un rapporto. C'è sempre stato un rapporto. Ma
è il più grande bluesman che abbiamo secondo me adesso.
Sì, ma non solo, anche jazz, perché lui ha sconfinato anche. No, diciamo.
Io quella parte l'ho seguita poco. L'ho seguito quando faceva blues e sono rimasto.
Sì,
come tante persone veramente sorprendenti.
È il più grande,
perché noi abbiamo purtroppo la vasca
certo.
Che
abbiamo pure oggi sono io, che comunque è una canzone
però
fatta bene.
Invece quando sentite farlo, anzi Alex torna a farlo un po' più spesso perché abbiamo fame di sentire cose.
Guarda, ti dico, al di là dell'Alex chitarrista, allora mo faccio una pubblicità gratuita ad Alex, perché c'è questa canzone che si chiama Nomi, che è una canzone sconosciuta di Alex, che però invito tutti quanti ad andare ad ascoltare Nomi, perché è un pezzo bellissimo, ma di una forza proprio emotiva che non ti aspetti, non pensi che Alex possa aver mai scritto una cosa del genere. Cioè, se tu hai quell'idea di Alex,
sì,
della
certo,
vasca,
certo.
Insomma, e invece Alex è anche quella cosa, ed è per questo che ci siamo anche trovati, perché Alex è stato forse il primo a capire fino in fondo sto progetto.
Ok.
Cioè a capire che anche, cioè, noi passiamo un po' come dei cazzoni, no? Ma non è così, cioè le mie canzoni non sono questa cosa. E lui l'ha capita fin dall'inizio, insomma.
Guarda, secondo me un pezzo che adesso ci ascoltiamo tutti insieme, che racchiude questa cosa che hai detto te, che me l'hai levata dalla bocca, è questo che arriva adesso, poi lo commentiamo insieme. Che effetto fa I Cazzo qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus?
In aula era festa, davanti a tutti guidavi la protesta. E quanto ti incazzavi, io ti guardavo, gridavi siete schiavi. Il blu dei tuoi capelli, il piercing da ribelli, io ti invidiavo, sai. Ti sei sposato, persino in chiesa, sei sistemato, stai con Teresa. Dove è finita la rivoluzione? Lei ti chiama cucciolone. Che effetto fa? Che effetto fa? Ed ora non mi parli, guardi in alto ed eviti gli sguardi. Profumi, vesti bene, niente rabbia, le notti son serene. La vita è una carogna, una stupida menzogna. Questo non lo dici più. Ti sei sposato, persino in chiesa, sei sistemato e fai la spesa. Dov'è finita la rivoluzione? Lei ti chiama bamboccione. Che effetto fa?
Come on.
sei sistemato, stai con Teresa. Dov'è finita la rivoluzione? Ora è solo una canzone.
Fai cazzo live quello sì di sera su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Questo, secondo il mio modestissimo parere, è stato il segno della svolta. Perché venivate da Bring the Noise, dove avete fatto in passato la Resident Band. Insomma, qui avete cambiato un po' stile, secondo me. Ma al di là di quello che dice il testo, che è geniale, però vabbè, chi l'ha ascoltato se ne accorge. C'è anche il lato visual meraviglioso, perché il video è fantastico. Il video è fantastico. Era una, poi una villa particolare, non mi ricordo. Era
Palazzo Chigi ad Ariccia.
Ecco, quindi è una cosa meravigliosa.
I Chigi, quelli del Parlamento.
Chigi, proprio loro. E soprattutto è un cambio di musica, proprio in senso stretto, un cambio di stile. Io ho notato, dimmi se dico stupidaggini sempre, però fu questo, secondo me, lo start nuovo, il 2.0.
Sì, sì,
me
sì,
lo
sì.
Racconti un po', se è vero quello che ho detto.
Ma innanzitutto, ecco, avevamo fatto due dischi molto rock, dove i ritornelli li aprivamo sempre con questi muri di chitarre, quindi non mi andava di fare un disco uguale. Uh-huh. E abbiamo aggiunto un po' di elettronica dentro.
Okay.
Anche la coerenza tra le canzoni c'era di più, perché in realtà i primi due dischi che abbiamo fatto erano delle compilation di cose scritte anche 10 anni prima, insomma erano tutto mischiato. Invece questo
era
disco,
musica per persone sensibili
e decadendo su un materasso sporco e aiutatemi prima ancora, insomma.
Okay.
E invece questo disco è stato scritto tutto insieme, tutto nello stesso momento, e mi piace perché su alcune canzoni, che effetto fa, ma anche Le Rose Morte, cioè o Strade Interrotte, sono contento di quello che ho scritto. Ci ho visto dentro di me una maturazione sonora e testuale, anche un po' più amara, cioè diciamo che questo disco era meno happy delle altre cose, era un po'
era più suonato, però era molto,
sì,
più suonato.
Sì,
l'ho trovato,
sì,
molto,
sì,
più suonato, ma soprattutto sei maturato vocalmente, perché
sì,
prendevi un sacco di note, hai fatto dei G allucinanti, lo skat,
sì,
che
sì,
abbiamo,
sì,
trovato,
sì,
in questo brano. Secondo me è stata un po' la tua cifra stilistica di quell'anno. Poi non voglio fare...
Ah, io sono contento perché pure io penso sia...
cose strane, andare ad avventurarmi in mondi strani. Però di fatto fu questo. Lì forse ti è arrivato lo start nuovo e anche imparare a comunicare diversamente la musica, no? Con i social e tutto quanto. È partito da lì.
Beh, sì, insomma... Il fatto è questo, mi sono trovato senza la terra sotto i piedi,
ecco,
si suol dire,
certo,
no?
Era quindi... quello che annunciavo prima, a un certo,
esatto,
punto,
esatto,
t'hanno fatto,
sì, poi per fortuna ho trovato persone, devo dire, anche superiori, sia umanamente che,
okay,
che musicalmente, quindi ho fatto un upgrade anche sociale,
okay,
se vuoi.
Perché io mi ricordo, mi sembra 10 giorni prima ci fu il disastro, prima di entrare in sala, una cosa del genere.
Sì.
Eh?
Sì, sì, infatti ho fatto i provini in una settimana e per fortuna ho trovato Luca Lepore al basso e Brian Rienta alla chitarra, che sono attuale chitarrista e bassista. Adesso c'è Bernardino Ponzani alla batteria, che poi sono le persone che hanno suonato in questo disco e sono quelli che stanno ancora dentro il gruppo finora. Diciamo,
Rienta fa, correggimi, questa è proprio,
sì,
chiacchiericcio, anche con Luca Bussoletti ha collaborato, mi sembra, non è sempre lui.
Guarda, Brian Rienta in realtà canta, oltre ad essere un chitarrista, che canta molto bene in un coro che si chiama i Flowing Chords.
Ok, eccolo dove era che l'avevo sentito, quindi è sempre lui, ma
sì,
mille,
sì,
cose.
Sì, 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 ma siamo tutti musicisti che cioè nella vita fanno questo, quindi sai, musicista che fa nella vita,
beh,
musicista,
cioè,
deve fare mille cose per forza, se no non mangia.
Esatto, o arriva il Superenalotto a un certo,
esatto,
punto,
esatto.
È così, però è una vita meravigliosa. Io ho avuto un superpotere che io purtroppo non sono stato baciato dalla fortuna, ma che ammiro e che racconto ormai da un sacco di tempo. E arriva questo nuovo passo. Come la... ti faccio una domanda un po' così, chi ti seguiva da tanto tempo se n'è accorto di questo cambiamento? L'ha apprezzato, non l'ha apprezzato? Perché poi quando si ha tanto sulla scena da tanto tempo, c'è anche questo che,
sì,
non,
sì,
dice quasi mai nessuno. Però di fatto c'è chi ti segue da tanto, se ne accorge, magari ti critica, magari qualcuno per strada lo perdi.
Guarda, metà e metà, secondo me. Però ti dico, su questa domanda, cioè, la mia risposta si rifà a una risposta, pensate, che ha dato qualche tempo fa J-Ax. J-Ax, no? Sì,
sì.
J-Ax, che ho trovato molto divertente come risposta. Lui diceva, sai, in questo mondo, no? Quando tu fai qualcosa di grosso,
okay,
dopo c'è per forza
il baratro.
Sì, perché la gente sta lì, sta aspettando il varco, capito? Quindi deve, dopo
tanto
non,
prima o poi
non ci sono sconti, no, anzi, te fanno cascare pure se non dovevi cascare, ok. E lui diceva, prima devi far cagare i critici,
okay,
poi devi far cagare la scena,
okay,
poi devi far cagare tutti quanti, e allora poi dopo ricominci che gli piace.
Meraviglioso.
Più o meno è una cosa
meravigliosa.
Però è vero, guarda che è vera sta cosa.
È verissimo.
Cioè tu devi arrivare negli occhi della gente al fondo, okay, e dopo loro devono risollevare e essere
perché
contenti.
Perché ti devono dare la mano,
certo,
e ti diranno
di riscoprirti.
Ah, vedi che figata.
J-Ax, guarda, quello non è stupido.
Assolutamente, assolutamente. Senti, questa più o meno, poi dopo ascolteremo anche cose nuove, cose che comunque hanno segnato anche loro un po' il percorso che stai intraprendendo con i cazzo. Io sono curioso di chiederti il lato dietro al vetro, ovvero da sound engineer, da persona che si prende la responsabilità di portare avanti i progetti. Come stiamo adesso? Perché prima un pochettino me l'ha accennato, adesso la musica è più bella, la musica si fa, sono tutti professionisti, quindi anche chi fa il tuo lavoro, chi interpreta la tua figura è più facilitato adesso quando va a mettere mani sui tuoi progetti.
Allora, io ho sempre fatto il produttore, anche nel senso che in realtà lo studio e il gruppo sono cresciuti di pari passo,
okay,
perché comunque oltre a cantare, quello che mi dava da vivere era proprio lo studio, okay, quindi, ed è tuttora lo studio, insomma.
Ma diciamo mia... tu sei sound engineer, insomma,
sì,
un pedigree, niente male.
Insomma, ormai sono lo studio, il mio studio, la cazzo noi sono, tra l'altro, okay, esiste dal 2003,
okay,
quindi la prima pubblicazione fu fatta nel 2003. E ovviamente poi si è espanso nel tempo. Ma non è. Non direi che è più facile. In realtà ci sono. Cioè, mi pare che le difficoltà, perlomeno tecniche, le soddisfazioni sono più o meno sempre le stesse.
Okay.
Adesso, però, mi sono messo un po' più. Cioè, faccio un po' più il produttore e meno il sound engineer.
Ok.
Cioè, faccio sempre anche il sound engineer. Però adesso sto. Mi sono reso conto che quando approccio ad un lavoro in studio è importante poterci mettere mano prima sul punto artistico,
okay,
perché se una canzone, okay, è costruita bene, dopo la puoi vestire come ti pare e più o meno funzionerà.
Okay, ok.
Però se non c'è il pezzo, tu puoi fare i draghi, ma non c'è.
La preproduzione deve avere comunque anche un tuo.
C'è la canzone.
Okay.
Quindi io lavoro molto con gli artisti prima di entrare in sala. Gli dico, okay, fammi sentire, okay, tutto. Ok, allora guarda, vedi sto ritornello, modifichiamo qua, tagliamo qua, mettiamo là. Cioè, se ovviamente l'artista è d'accordo. E da lì, quindi prima lavoro su tutto il nucleo.
Ok.
Così c'è la canzone che se te la suoni chitarra e voce in spiaggia con gli amici ti diverti, la puoi fare, la puoi cantare e poi dopo la vestiamo.
E poi dopo gli mettiamo intorno
indie, electro, trap, metal, come ti pare.
Ok,
insomma.
Senti, però ti faccio una domanda un po' stronza. Cioè, tu ti trovi a dover, tra virgolette, snaturare un pochettino i pezzi magari di, ecco, di chi viene, no? Dice, molte volte il produttore fa anche questo, che è un compito ingrato, no? Però quando tocca a te essere l'artista, ti fai guidare oppure non ne vuoi sapere nulla? Nel senso, quello che fai te è legge.
Allora,
al netto del talento, al netto della competenza, perché poi comunque avere uno sguardo critico, secondo me, è un'altra cosa che esula da questi aspetti, no?
Guarda, non so se è un po' il mio carattere, un po' la vita come è andata.
Mm-hmm.
Tutti i dischi li ho prodotti io, tutti i dischi di cazzo.
Ok.
Però era anche una questione proprio logistica, pragmatica, perché comunque eravamo sempre in corsa, cioè noi dischi li abbiamo fatti tra un concerto e l'altro.
Ok.
Quindi non potevo stare ad aspettare un produttore, perché allora io mi conosco, so che sono una persona seria e non ti farò mai perdere tempo. Ma il più delle volte non è così.
Okay.
Cioè io non ho mai incontrato qualcuno che con me, cioè che ci fosse anche magari il budget che permettesse questa cosa, cioè di che stiamo lì a stecca finché non finisce, senza ritardi, senza pazzie, senza cose, capito? Non...
Ok.
Cioè, per lavorare con questi così, cioè, diciamo che le risorse le abbiamo sempre dirottate su altre cose, non sulla produzione. Avendo io lo studio, okay, e mi sono un po' appoggiato su questa cosa.
Per esempio, su che si, quando c'è da fare i conti con un budget, come
sì,
dici tu, su che si preferisce, almeno tu, su che cosa hai preferito dislocare?
Allora,
domanda del curioso,
sì,
che
certo,
non sa che cosa, beh, che vuol dire.
Noi diciamo i soldi dei fondi cassa e queste cose qua Li abbiamo dirottati sui video, li abbiamo dirottati sugli uffici stampa.
Ok.
Vabbè, l'ufficio stampa l'abbiamo mai pagato noi, però sui video sì. Oppure sulle spese vive, cioè il furgone per andare in giro, certo, l'abbiamo comprato con i soldi dei concerti, insomma. Cioè. Quindi su cose
un evento come Sanremo come si gestisce, per esempio, anche a livello di economia del gruppo, non solo del budget, però proprio ecco, inserirlo in una turnistica, in un tour. Comunque è vero che è una ribalta incredibile, però per un gruppo come il vostro che fa della strada, dell'on the road, poi il pane quotidiano, rompe un po' le scatole, tra virgolette, paradossalmente, nel senso lo devi inserire anche in una programmazione, immagino.
Ma
poi...
guarda, in realtà per noi è andata bene, nel senso che invece quando abbiamo fatto Sanremo c'era un tour chiuso due mesi prima, cosa che non era mai avvenuta, insomma. Okay. Quindi abbiamo suonato tantissimo anche con Sanremo, proprio perché comunque io, sempre perché purtroppo sono dovuto essere anche sempre il manager di me stesso.
Okay.
Io comunque con il booking, che all'epoca era OTR, On The Road, con il booking ho imposto di dire: senti, ho capito che voi c'avete il vostro prezzo, però se mettiamo sempre quello e non scendiamo non suoniamo più, quindi
certo,
cominciamo ad accettare anche proposte che comunque, se unite ad altre cose, fanno sempre comunque cachet, fanno sempre budget. E quindi abbiamo suonato tanto perché abbiamo modulato la nostra proposta in base pure a chi ci chiedeva di suonare, insomma.
Perché poi ogni tanto queste cose vanno anche raccontate, perché sembra sempre che sia tutto un mondo rosa e fiori, poi bisogna scontrarsi con la vita vera.
È sempre una lotta per non mandare tutto a puttana.
Ecco, l'hai detta, l'hai usa perfettamente. Torniamo alla musica. Siamo arrivati ad un punto dove è cominciata la maturazione, che secondo me è continuata, o comunque ha avuto una prosecuzione, con il brano che arriva dopo, che è figlio poi di Bring the Noise. Perché uh-huh, insomma, c'è stato questo incontro meraviglioso con Giulio Berruti, che è Il segreto di Giulio. Esatto. Ce l'ascoltiamo insieme e poi ne parliamo con Matteo De Gabbianelli. Matteo De Gabbianelli, Il segreto di Giulio. Mi sono incartato, però va bene così, non ti preoccupare.
Nessuno si accorge di me.
Matteo dei Gabbianelli, cazzo, qua siamo tutti insieme. Questo pezzo non perde un colpo. Se lo fai uscire oggi, è attuale. Ti ha detto anche bene con Fedez.
È vero che è ancora sulla cresta dell'onda.
Questo è... come nacque questo pezzo? Perché comunque io mi ricordo che c'è anche una storia fighissima, tra l'altro. Ti imponevano per forza di piacere alle donne.
Ma allora... questa...
Perché poi? Io
guarda,
non ho mai capito questa cosa.
Questo è stato il primo pezzo, perché è vero che poi abbiamo inserito Giulio dentro...
Tra l'altro lui si è prestato in maniera meravigliosa.
Sì, è stato un grande. Guarda, Giulio è veramente una persona simpatica, disponibile, figo. No, però questa è stata la prima canzone che ho scritto appena finito Sanremo.
Ok.
Quindi in realtà l'ho scritta, appunto, era a febbraio, abbiamo finito, io dopo una settimana c'avevo questa canzone.
Ok.
Perché non è che me lo imponessero, però... ho capito che, cioè, non a caso, visto le canzoni sono sempre canzoni d'amore,
sì,
sempre
sì,
canzoni
sì,
dove
sì.
ci deve stare una donna dentro.
Sì, sì.
Poi vabbè, allora ormai col gender free non ha senso dire donna, uomo, cioè siamo tutti tutto, no?
Okay.
Giustamente dico. Però è vero che nell'eterosessualità, se vuoi, ecco, cioè gli uomini che fanno musica non possono prescindere dall'altra,
rapporto,
cioè ci deve, se vuoi, ovviamente, se l'obiettivo è il successo, poi se l'obiettivo è fare arte è tutto un altro discorso,
okay.
Ma se l'obiettivo è il successo, tu non puoi non mettere una donna o comunque un rapporto con l'altra,
okay.
Ma è come nei film, io so, anche qualunque film, comunque c'è la, che ne so, tutto lo svolgimento, il problema enorme, però poi c'è sempre la storia parallela, che è lui che si è innamorato,
certo,
di quella...
Cioè, pure James Bond adesso ci hanno fatto...
Sì, sì, cioè tu dai film d'azione ai film importanti, comunque c'è sempre il sentimento, sempre il rapporto. E io questa cosa l'ho sempre vissuta un po' come una costrizione, una gabbia, ma perché? Cioè, se io voglio parlare di Giove e voglio fare una canzone su Giove, ma perché
Giove, no, non si può innamorare,
perché non ve
per
l'ascoltate,
appunto,
perché non ve l'ascoltate, ecco.
E quindi ti imponevano questa, io ho anche capito chi te lo poi te lo dico a me come diventi, ah. Secondo me ho capito da dove veniva e comunque hai reso plastico un qualcosa di fantastico, cioè l'amico figo che ti dai consigli, perché tutti ce l'abbiamo avuto nella vita, il Latin lover del gruppo della comedia c'è sempre stato, e lui e Giulio è anche giusto, perché poi
è bello,
Giulio,
sembra di gym, dai,
è un qualcosa di meraviglioso. Secondo me, e dimmi se sbaglio, però questo l'ho visto anche come un passetto in più anche in quello che poi è diventata la musica moderna, ovvero l'essere un po' più liquidi, diventare anche virale, comunque entrare anche un pochettino nella dinamica social. Secondo me con questo pezzo hai fatto un passetto in più verso quello. Non è una critica, è semplicemente un dato oggettivo. Comunque era anche questo un passo ulteriore.
Sì, ma il fatto è questo, che siccome io sono un polemico rompipalle, cioè,
okay,
nel senso, sono uno che a un certo punto parla, no? Se c'è,
certo,
un evento mi viene da dire la mia.
Ma certo.
E questa cosa, se lo
un
fai...
Opinion leader, come dico.
Ma leader non lo so, opinion sicuramente. E quindi questa cosa, se la fai, anche se la trasporti sull'arte, è facile che poi diventi, tra virgolette, una cosa che ha la potenzialità di diventare virale.
Ok.
Come
certo,
questo tipo di canzoni. Ma noi abbiamo fatto le canzoni quando c'è stato il lockdown, io ho subito scritto una canzone, ma non perché volessi prendere il momento, ma perché mi viene, cioè
devi
ho bisogno
comunicare,
di dire,
cioè,
ho bisogno di, quando sento tante voci su cui non sono d'accordo, voglio dire anche questa cosa, perché è giusto,
ho bisogno che mi state a sentire,
è giusto che ci sia anche questo punto di vista nella bagarre di discussioni inutili.
Per carità, io l'ho sempre apprezzato questo tuo lato, perché viva la faccia, insomma, poi chi non ha paura di dire cose eterno eroe, secondo me. Arriviamo adesso.
Sì.
Dove siamo? A che punto siamo con il progetto dei Gazzo? Dove stiamo navigando? Perché è un po' che si sente comunque, diciamo, la mancanza, ma comunque mi annunciasti un po' di tempo fa che arrivava qualcosa.
Sì.
A che punto siamo arrivati? Dov'è l'asticella?
Allora, prima di tutto voglio...
Sto facendo i cavoli tuoi, biegamente,
ma meno male,
però è giusto.
Sto qua apposta per lavare i panni in pubblico, no? E allora, innanzitutto volevo, per chi non lo sapesse, chi non ci segue, chi non sa, noi abbiamo fatto, è vero che Effetto Fa nel 2018,
sì,
però nel 2020, quindi durante il lockdown, la pandemia appunto, io ho fatto uscire un EP.
Ecco.
Che si chiama È andata così, un EP di 3 canzoni. Tra l'altro una la passeremo.
Una
anche
tra
dopo,
poco la passeremo.
Di 3 canzoni che raccontano quello che ho vissuto io durante il lockdown e la pandemia fino a qualche mese fa.
Fino a qualche,
okay,
tempo fa, ok.
E quindi in realtà ci stavamo, ci siamo stati. L'altro anno, lo dico per tutti, ci siamo stati.
Cioè, okay. Eravamo vivi e vegeti.
Abbiamo prodotto, abbiamo pubblicato, quindi andate ad ascoltare. Ci sono anche tre video, cioè sono tre singoli e tre video.
Sono tre singoli e tre video che tra l'altro andai fortissimo sui social, ma a parte tutto, insomma, ho visto che c'è stato un certo punto dove si rimbalzavano parecchio. E questo mi dà il gancio per farti una domanda un po' marzulliana, però se tu ti guardi indietro, no? Da quando hai cominciato, che mi hai raccontato che hai svestito i panni del turnista e del batterista per abbracciare il palco, sì, e quel faro che ti illumina l'occhio di bue, e ti guardi adesso, hai una, conoscendoti, apposta ti faccio questa cosa, sai dove arriverà prima o poi il progetto, comunque sai dove sta andando adesso quel progetto, avendo fatto di solo di tutto quello che è stato d'esperienza, quindi c'entro dentro, ecco, l'Heineken, Sanremo, i dischi, i tour, la grande esposizione, l'essere tornati un po' più sotto traccia, insomma, mettendo tutto questo siamo arrivati a questo punto. Dove andiamo? Dove stiamo andando?
Guarda, io ti dico soltanto che il punto di arrivo momentaneo,
ma non solo d'arrivo, comunque l'indirizzo che vuoi prendere, che secondo me un cambio è imminente, conoscendo, è comunque un'altra metamorfosi.
Allora, c'è un disco di 11 canzoni pronto.
Ecco, è lì.
Sto giusto finendo quelle che io chiamo cuzzatine, cioè nel senso tutti quei suonetti che oltre, abbiamo fatto tutte le chitarre, le batterie, basta. Adesso sto mettendo tutte quelle.
C'è sempre
la
chitarra MIDI? A me piace tantissimo.
Noi volevamo evitarla perché era una complicazione del bagno, che poi alla fine non si divertiva perché stava si dice a Roma, col culo stretto tutto al concerto per non fare errori. Però mi sa che anche stavolta la metteremo, perché alla fine ci sono
tocca.
Così tante cose elettroniche dentro che per forza bisogna fare.
Gli tocca.
E, c'è un disco di 11 canzoni di cui io sono.
Tante,
sì, di cui io sono fiero, e penso che sia proprio la prosecuzione matura di che effetto fa. Ora non so proprio, sono ancora più così, non so che effetto appunto
che farà
a chi lo ascolterà, ancora sono ancora più dubbioso rispetto a prima, nel senso proprio non lo so, cioè, non lo so, però io sono molto convinto di quello che abbiamo fatto e mi piace, cioè lo ascolto. Insomma, il primo che deve ascoltare queste cose sono io e me le ascolto con piacere.
Perfetto, io tra l'altro dico una cosa, che secondo me, al di là di te, del progetto dei cazzo, ma di anche tanti altri progetti che sono passati qua, quando si riesce a dare una continuità maturando ed avere sempre lo stesso tipo d'affezione, abbiamo centrato l'obiettivo. Poi magari non arriveranno i miliardi, io te lo auguro sempre con tutto il cuore, però secondo me già quello, perché poi quando si parla d'arte, di sentimento, perché poi di questo noi ce lo scordiamo, poi la musica tocca i sentimenti,
sì,
al di là dell'essere
l'emozione.
Ecco, quindi però secondo me ci siamo, e tu ormai 20 anni quasi, insomma, non di più, quindi,
no, di più di 20 anni.
Ecco, senti, ce l'ascoltiamo insieme, ti chiamo lunedì,
sì,
anche questo con un video fantastico.
Questo, ah no, parliamone nel video un attimino.
Parliamone per perché è stato totalmente un made, no?
Sì, perché era quando non potevamo uscire di casa, quindi ognuno di noi quattro ha fatto il video per conto suo, e poi con mio fratello l'abbiamo montato, okay. È una cosa secondo me molto carina, addirittura
strepitosa.
Addirittura ci sono dei fotomontaggi, delle cose, dei green screen che si muovono dietro.
La macchina, io ho riso tantissimo.
La macchina, quella è figa.
Io ho riso di bene.
Andatelo a vedere il video.
Il riso di bene, però ti giuro, non era per curarti, ma era figo. Ho detto, era questo che si è inventato. Abbiamo creato curiosità, speriamo. Intanto arriva, ti chiamo lunedì, i cazzo live qui a Radio Cusano Campus.
Intorno a me la gente fa la pizza e il pane, io sono una pippa pure ad apparecchiare. Se conto le cose per me importanti, una sei tu, l'altra è mettere i guanti. Le spiagge, le piazze, le feste, la folla, toccarsi per sbaglio o farlo apposta. Ti chiamo lunedì, leggi il bollettino, guarda la diretta, così abbiamo di che parlare lunedì. Ti chiamo da casa, poi farò la spesa. Ora ti vedo, sì, la connessione funziona. Il perizoma che hai preso a Verona te lo strapperei, ma siamo lontani. Mettiamo il pigiama e parliamo dei cani. La luna, i sogni, i conti svuotati, la noia, i morti, i giorni sprecati. Ti chiamo lunedì, leggi la ricetta, compra la mucchina, così abbiamo di che parlare lunedì. 19, così abbiamo di che parlare.
Da tante cose si capisce che sei maturato anche e soprattutto ascoltando questo brano, perché poi adesso c'è un po' di confidenza, ormai sono una decina d'anni che ci conosciamo, non facciamo finta di nulla, ma è un po' questo, quindi ti conosce un pochettino, sa anche dove andare ad ascoltare i brani per capire quali sono i sottotesti. Hai dato delle fotografie agghiaccianti di un periodo agghiacciante con il sorriso sulla faccia, perché poi la prima cosa che arriva è il ritmo, poi se uno va a scavare ci sono delle situazioni che noi tutti abbiamo vissuto in questo momento tragico, raccontate col sorriso sulle labbra, perché poi fondamentalmente è questo, anche i rapporti al telefono per le relazioni a distanza, la mughina, il doversi sentire per forza panificatori quando in realtà non lo siamo stati, più o meno nessuno non lo saprà. È stato un esercizio meraviglioso. Questo è un ulteriore segno di maturità, quello che dicevamo prima, che comunque sta arrivando e che è arrivato. Chissà dove sfocerà col disco, caro Matteo.
Te lo farò sentire in anteprima perché sono curioso di vedere la tua reazione.
È una curiosità meravigliosa. Tutto questo è racchiuso nel lavoro del cazzo. Questo è quello di cui vi siete, credo che poi sia stato uno dei tuoi primi desideri, no? Celarti dietro un sorriso, però dire le cose come stanno in faccia, perché poi è una cosa meravigliosa.
Mi piace indorare la pillola.
Bella. Bella questa, meravigliosa.
Ma io sono figo, eh.
Porca miseria ladra, questa è bella, questa è bella, bella. Questa è
che poi si dice indorare, si dice?
Indorare, boh, non lo so, però mi piace indorare, perché sa di fritto. Senti, allora, uscita del disco, nel frattempo arrivano live, arrivano cose,
allora,
ci possiamo beare delle vostre figure live?
Figuracce?
No, vabbè, dai,
ma abbiamo fatto un live, in realtà abbiamo fatto un live segreto, tipo un
paio, secret.
Esatto, un paio, bello, di settimane fa.
Dove?
Non ti dico in supporto di quale schieramento politico, però comunque niente di, niente di cui vergognarsi.
Va bene così.
E a Latina.
Ok.
Latina, Cisterna, in provincia di Latina.
Cisterna di Latina.
Esatto, esatto.
Sopra sotto Velletri.
Sì. Abbiamo fatto una data così estemporanea. Poi, sai, non avendo il disco in uscita, non stiamo in tour, quindi capitano ogni tanto delle cosette.
Com'era il pubblico? Come l'hai trovato? Come andava?
Il pubblico era anagraficamente molto lontano da noi.
Vabbè, che te fai?
Però è stato divertente perché è uscito fuori una cosa tipo, non so, Sister Act, cioè, capito?
Ah.
Dove la gente, cioè, erano questi anziani che alla fine sono messi a cantare Bella Ciao insieme a noi. Cioè cantavano loro, io dopo il microfono a Brian ha improvvisato gli accordi e è finita in caciara.
È finita un bella ciao.
In caciara senile.
Stile ciclone, viene in mente.
Esatto.
Va bene così. Matteo, è sempre un piacere averti qua a fare tante chiacchiere. Aspetto il disco.
Esatto.
Lo aspettiamo tutti quanti. L'appuntamento è alla prossima, quindi seguite ovviamente i cazzo su tutti i social.
Sì, basta digitare KUTSO dove vi pare e compariamo. Su Instagram, tra l'altro. E ringrazio Matteo Casilli, il fotografo del rock italiano, per il suggerimento del nome su Instagram. Perché me l'ha detto lui.
Cazzo guardi. Meraviglioso. Matteo, grazie mille, alla prossima. Però ci sarà una prossima.
Certo, quando vuoi.
Ti aspetto.
Ciao.
Radio Cusano Campus.
Tutte le cose belle giungono alla fine, è giunta alla fine anche questa puntata di Rossi di Sera qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Andate a recuperare tutti i podcast, ci sarà anche questo con Matteo Gabbianelli dei Cazzo. Voi recuperate tutto, mi raccomando, fate quello che dovete fare, ma sempre con Radio Cusano Campus in sottofondo. Da Luca Rossi è tutto, il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima!
Rossi di Sera.